Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un incontro molto costruttivo, le dichiarazioni di Rubio dopo il vertice a Ginevra, il segretario di Stato americano ottimista su un accordo per chiudere la guerra in Ucraina. Nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano a Gaza, in Libano, ucciso a Beirut il numero 2 di Hezbollah. La frana sopra il villaggio grigionese di Brienza, diversi smottamenti registrati nelle ultime ore, imminente per i geologi un franamento di grosse dimensioni. Un passo avanti significativo verso una pace che rispetti la piena sovranità dell'Ucraina. È la sintesi della dichiarazione comune di Stati Uniti e Ucraina dopo il vertice di ieri a Ginevra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio si è detto molto ottimista su un raggiungimento veloce di un accordo per la fine della guerra. Questo dopo che la proposta del piano di pace presentata dalla Casa Bianca è stata rielaborata con i rappresentanti di Kiev e anche in parte dell'Unione Europea. Ma in che modo è stata rivista? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Beh, lo sappiamo di certo perché lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, che alcuni dei punti più delicati che c'erano nella proposta originale russa, ossia il divieto per l'Ucraina di entrare nella NATO e l'imposizione nella costituzione del paese di una clausola che ne imponga la neutralità, sono state rimosse dall'accordo allo studio e saranno invece portate avanti in un binario parallelo, come è stato detto dagli americani, direttamente con la NATO e, per quanto la riguarderà, l'Unione Europea. Non conosciamo ancora i dettagli, non è stato ancora pubblicato un testo di questo accordo rivisto, ma sappiamo che molto probabilmente gli ucraini sono riusciti a smussare alcuni dei punti più delicati per loro. La questione principale rimarrà molto probabilmente: cosa succederà nella nuova proposta alle aree del Donbass che gli ucraini ancora difendono e che i russi desiderano occupare? Nella prima proposta gli ucraini si impegnavano a ritirarsi, è molto probabilmente che questa clausola almeno venga fatta decadere. Vedremo come le altre e soprattutto vedremo come reagirà la Russia a questo documento.
Intanto sul terreno si continua a combattere, ci sono stati nuovi attacchi nella notte nelle zone del fronte sia da parte ucraina che russa. A Kherson per ora si segnalano 4 morti e una ventina di feriti. In Medio Oriente invece la tregua è stata messa a dura prova nelle ultime ore. Ieri un attacco israeliano contro un edificio nella periferia sud di Beirut ha preso di mira, uccidendolo, il comandante militare di Hezbollah, mentre a Gaza le bombe israeliane hanno causato almeno 24 morti, tra cui diversi bambini. Intanto una delegazione di alti funzionari di Hamas è al Cairo per discutere dell'escalation a Gaza. Gli aggiornamenti con Michele Giorgio.
L'attacco israeliano che ieri ha ucciso il comandante militare di Hezbollah, Haitham Tabatabai, ed altre 5 persone con un attacco aereo contro un edificio a sud di Beirut segna il momento più critico per il cessate il fuoco che quasi un anno fa mise fine al conflitto lungo il confine tra l'esercito israeliano ed il movimento sciita. Tabatabai era considerato il numero 2 dell'organizzazione, secondo solo al segretario generale Naim Qassem. La tensione è molto alta in Libano. Hezbollah lo scorso anno aveva visto gran parte della sua leadership uccisa dagli attacchi di Israele, incluso il suo capo storico Hassan Nasrallah, e potrebbe rispondere al raid aereo di ieri. Un suo dirigente ha affermato che ogni possibilità è aperta. In queste ore i vertici del governo libanese sono a lavoro per frenare la possibile reazione. Le Nazioni Unite invitano ad evitare escalation. Israele da parte sua flette ancora i muscoli. Il primo ministro Netanyahu ha commentato che sotto la sua guida non sarà consentito ad Hezbollah di ricostruire il suo potere e di minacciare lo Stato di Israele. Ma queste sono ore difficili anche per Gaza, dove non si arrestano i bombardamenti israeliani nonostante la tregua scattata il mese scorso. Ieri raid di droni e caccia bombardieri hanno ucciso 24 palestinesi, almeno 87 feriti. Una delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayy al Cairo per fare il punto della situazione e denunciare gli attacchi di Israele, che ha avvertito minaccia nel cessate il fuoco. Tel Aviv ha replicato di aver agito in risposta all'attacco di un militante di Hamas contro soldati israeliani.
Nei Grigioni ora Brienza, nelle scorse ore alcuni scoscendimenti sono scesi a valle senza però toccare il villaggio che fa parte del comune di Albula e la cui popolazione, ricordiamo, è stata evacuata da mesi. I geologi si aspettano però come imminente una frana di grossa entità. Gianni Canonica ne ha parlato con Christian Gartman dell'unità di crisi del comune di Albula.
L'ultima frana è di ieri mattina. Le immagini sono state registrate dalle webcam posizionate nella zona. Sopra il villaggio di Brienz si vede il fianco della montagna parzialmente franato, alla cui sommità improvvisamente si stacca della roccia che precipita a valle sollevando parecchia polvere. Ma questo è solo l'inizio, come ci spiega Christian Gartmann.
Nein, es ist noch lange nicht vorbei, was wir gesehen haben.
Siamo ancora lontani dalla fine. Quello che abbiamo visto nelle scorse ore è lo sviluppo che ci aspettavamo. Prima di una grande frana si verificano diverse piccole frane che si intensificano e poi alla fine scende la frana più grossa. Finora sono state registrate una dozzina di scoscendimenti con un volume tutto sommato piccolo. La parte maggiore deve ancora scendere. I geologi si aspettano una frana con un volume compreso tra i 150 e i 300.000 metri cubi di roccia, che corrisponde a circa il volume che occupano 150-300 case unifamiliari, spiega ancora Gartmann. La velocità dello spostamento del terreno lascia presagire che il grosso si staccherà nelle prossime 24-48 ore, ma con precisione non lo sappiamo. Impossibile prevedere se quando la frana sarà scesa a valle il villaggio di Brienz sarà colpito o meno dai detriti. Per gli abitanti è chiaramente molto importante che il villaggio non venga danneggiato. Purtroppo gli esperti non possono però garantire che sarà così.
Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr Dorf nicht beschädigt ist, aber das können wir leider nicht garantieren.
Ancora poche ore e forse gli abitanti di Brienz potranno tirare il fiato.
Da martedì prossimo in tutta la Svizzera gli avicoltori dovranno applicare delle misure di prevenzione per evitare i contatti tra gli animali di allevamento e quelli selvatici. Una decisione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare di veterinaria che arriva dopo che negli scorsi giorni nel Canton San Gallo sono stati rinvenuti anatre e cigni infetti. Una misura che non tocca solo i grandi allevatori ma anche chi ha un piccolo pollaio amatoriale. Sentiamo Umberto Gatti.
Da martedì tutti i volatili d'allevamento dovranno essere tenuti all'interno e per eventuali spazi esterni saranno necessarie misure di protezione. I grandi allevamenti sono pronti a riattivare le misure già adottate negli scorsi anni. Come devono invece comportarsi i piccoli allevatori amatoriali? Luca Bacciarini, veterinario cantonale.
Di per sé, esattamente come un grande allevamento, logicamente è un pochettino più semplificato, quindi cercare di impedire il più possibile il contatto con gli uccelli selvatici, tutto quello riguarda acqua e foraggio, tenerlo in modo che non sia accessibile, e dall'altra parte perlomeno avere calzature diverse quando si entra nel pollaio. Poi è chiaro che il piccolo pollaio familiare nella maggior parte dei casi diventa difficile lasciare gli animali all'interno senza lasciarli uscire, però chi ha per esempio anche la parte esterna che già è recintata e magari anche chiusa sopra, fare in modo che non possano entrare anche dalla rete metallica gli uccelli sarebbe una buona cosa.
Chi dovesse trovare uccelli selvatici morti nei pressi del pollaio deve evitare il contatto e avvisare il proprio veterinario. Le misure di prevenzione rimarranno in vigore a livello federale fino al 31 marzo 2026.
Ancora una notizia prima di chiudere: con le elezioni presidenziali che si sono tenute ieri nella Repubblica Srpska, l'entità maggioranza serba della Bosnia Erzegovina, a imporsi è stato Siniša Karan, il candidato del leader nazionalista serbo-bosniaco Milorad Dodik. Dodik, che ha guidato per due decenni la Repubblica Srpska prima di essere destituito dalle sue funzioni da un tribunale. Il voto dovrebbe mettere fine al periodo di crisi politica che sta vivendo la Bosnia. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.